chiedono per te una gara particolare, tornare lì, no?
No, sarà una gara speciale, spero che vinciamo noi. Bisogna rispettare Napoli perché sta facendo un campionato straordinario. Siamo vicini in classifica, sicuramente questa partita sarà molto importante ma non decisiva, e noi ovviamente vogliamo andare a Napoli a vincere.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Arnautovic! Schiaffo al volo! 1-0! Çalhanoğlu! Implacabile! 2-0! Nothing left to lose.
Una grande gara contro una squadra di assoluto valore, perché la Lazio è un'ottima squadra. Primo tempo abbiamo sofferto, poi siamo stati bravi con questo grande gol di Arnautovic, e poi il secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Per esigenza abbiamo dovuto cambiare modulo, ma ho la fortuna di avere, insomma, questi ragazzi che danno tutto per questa maglia, perché la sentono addosso, e io sono orgoglioso di essere il loro allenatore.
Siamo dispiaciuti perché questa era una competizione dove c'era una cosa sola che contava, quella di passare il turno. È passata l'Inter, però all'interno della nostra prestazione è chiaro, ci è mancato il gol, questo è sicuro, ci dispiace, dobbiamo essere sereni e continuare a ricercarlo, come la squadra ha fatto oggi, con maggior fiducia, maggior convinzione, specialmente negli ultimi metri, solo questo.
Adesso altri due derby, quest'anno però il Milan vi ha dato sempre grande fastidio.
Assolutamente sì, ci penseremo ad aprile, adesso abbiamo tante partite ravvicinate, abbiamo fuori Carlos Augusto, Zaleski, stasera si è fermato Darmian, siamo in grande emergenza ma dobbiamo andare avanti, si pensa partita dopo partita, questa era la prima di 6 in 20 giorni e piano piano sappiamo quello che ci aspetta.
Beh, oggi puntata trionfale perché abbiamo Pierluigi Pardo collegato, che è il nostro titolo definitivo. Ciao Pier.
Ciao, ciao, sì. No, ho firmato un contratto.
Titolo definitivo.
E voglio ringraziare questo pubblico meraviglioso. E per me è un onore vestire la maglia di tutti i convocati. E, bueno.
Abbiamo invece in prestito secco, ma io sto trattando per almeno il diritto di riscatto, Stefano Sorrentino, che è qui vicino a me.
Ciao,
ciao Pier.
Ciao. Costa tanto, però, costa tanto.
Viene a costare,
però
ragazzi.
siamo pronti a tutto.
Pronti per un possiamo fare un sacrificio. Siamo pronti per un sacrificio.
Non vedo l'ora di sedermi al tavolo della
grande.
No, io, se volete, parliamo del VAR che doveva annullare il gol di Arnautovic, che però è stato talmente bello che se l'avessero annullato sarebbe stato un crimine contro l'umanità calcistica e mi sarei ribellato. Se volete ne parliamo. Io però oggi sono stato giornalisticamente rapito dal pandemonio che sta capitando in Turchia, con il cerigno Mourinho dentro alla tanica della benzina. Hai letto, Pier?
Sì,
è tutto meraviglioso.
Diciamo che era un escalation, no? Dura da un po' di settimane, insomma.
No, io non capisco le accuse di razzismo, capisco tutto, capisco il casino, ma a verità del razzista io non ho capito il fondamento di questa accusa, quindi...
Solo per aver detto che non voleva... Beh, oddio, ha avuto dei passaggi qualche settimana fa, forse qualche mese fa, aveva avuto un passaggio un po' borderline da questo punto di vista. Comunque sì, essenzialmente da quando sta lì lui non fa altro che dire che è un campionato ridicolo, governato da gente ridicola e poco trasparente.
Campionato
la sua linea e non è cambiata rispetto a prima, insomma. Rimane almeno 6, mancano 11 giornate.
No, poi guerra di religione, perché il Fenerbahce è la squadra che rappresenta la parte asiatica di Istanbul, il Galatasaray è quella della parte occidentale. Tu hai giocato a AEK Atene.
Siamo simili lì.
Com'è stato là?
Allora, sono stati 2 anni intensi.
Intensi.
due anni dove siamo partiti pronti via con il campo squalificato a porte chiuse per 4 giornate dal campionato precedente, dove nei 2 anni purtroppo, se non ricordo male, c'è stato o 1 o 2 morti nei vari derby, perché là non è come in Italia, perché lì c'è calcio maschile, calcio femminile, basket maschile, basket, e quindi certo, per loro ogni derby, indipendentemente dallo sport, è guerra. Sì. E quindi noi siamo stati fermi 2 volte, hanno bloccato i campionati, proprio lo sport, per 2 volte, per 2 morti purtroppo, per 1 sicuro, 1 o 2 per questi incidenti qua. Lì vivono per quello. Cioè, Pier sicuramente anche tu ti ricorderai, noi abbiamo battuto il Milan che ha vinto poi la Champions League in quello stadio. Noi vinciamo contro il Milan 2 giorni di festa nazionale e poi abbiamo perso malamente in casa la partita il weekend dopo, perché ancora si pensava ai festeggiamenti di aver battuto il Milan. Cioè,
no, è chiaro. Certo. Beh, immagino però per un giocatore vivere quell'ambiente lì. Ad esempio, c'è il mio amico Mario Boni che giocava nell'Aris, là è ancora. Cioè, se va adesso è eroe.
Sì, ma anche noi adesso, ogni volta che c'è. Che dovrebbe essere, mi pare, novembre, 25 novembre, no? La giornata appunto che noi abbiamo battuto il Milan, tra interviste, tra inviti, cioè per loro è una squadra greca che batte il Milan, poi fatalità il Milan quell'anno poi vince anche la Champions, certo, quindi per loro è stato qualcosa di incredibile. Poi io arrivavo lì a giocare dopo, l'anno dopo che loro sono diventati campioni d'Europa.
Sì.
E quindi questo ti fa capire, cioè, ho avuto la fortuna di prendere gli anni migliori.
Poi sei tornato in Italia e hai fatto carriera qui. Dimmi, Pier.
No, c'è un clima straordinario, in qualche caso terribile, questo va detto, perché insomma Stefano poi ci ha giustamente riportato alla drammatica realtà di certe situazioni, no? Insomma, noi che seguiamo anche il basket sappiamo che anche appunto i derby, anche Olympiacos e non solo quelli degli Avi in Eurolega, ma anche i derby per esempio di Belgrado sono particolarmente caldi. Fa parte, insomma, è un'idea di cultura sportiva ovviamente
estrema,
profondamente identitaria, in qualche caso estrema, in qualche caso poi tutto questo diventa qualcosa di drammatico. Certo, tornando al ragionamento di Mourinho che facevamo all'inizio, è chiaro che da un lato quel tipo di contesto, che però non è che sia molto diverso dal nostro, perché pure da noi c'è spazio per le polemiche, però voglio dire, c'è l'humus giusto per poter far polemica. Detto questo, alcune cose incredibili quest'anno sono successe, qualcosa abbiamo visto, insomma, la famosa uscita dal campo degli avversari per la simulazione, insomma, un po' di robe veramente borderline le abbiamo viste.
Un po' a livello dilettantistico,
Sì, certo. Sì,
poi è chiaro
calcolando che però giocano
in
milioni e milioni di giocatori.
Chiaro.
Però capisci che, dai, come ha detto Pier adesso, tu non puoi prendere una squadra e mandarla e portarla via dal campo perché ha simulato un rigore.
No, ma vedo che comunque che gli estremismi in ogni settore stanno un po' contagiando. Anche in Spagna si continua con Ancelotti, Tebas, Casino e Real Madrid che si ribella, e Tebas che li copre di improperi. Insomma,
brutta ieri la partita, Brutto il 4-4.
Brutto, sì, brutto.
No, però mi è venuto in mente il 4-4 famoso di Inter-Juve. C'è anche una serie di tweet in Spagna che elogiano il football per la partita di ieri. E mi ricordo invece quando c'è stato il 4-4 fra Inter-Juve, qui c'è stato tutto un partito di gente che deve un po' sempre finire a scassare, no? Ha cominciato a dire un 4-4 senza errori, ragazzi.
Non può essere un 4-4. Non può essere un 4-4.
Cioè, voglio dire, Stefano penso che lo potrà confermare. La famosa definizione di Brera, maestro assoluto di questo del giornalismo sportivo, e non solo, era appunto la partita perfetta 0-0. Poi però.
Ma io ti posso aggiungere, non solo Brera, ma la perfezione in ogni settore della vita è sempre piuttosto noiosa. Cioè, quando vedi una cosa troppo perfetta, in fondo, no?
Ma
no?
Sì, ma no. Ma infatti hai detto bene tu, poi
mi viene in mente Claudia Schiffer, mi viene in mente.
Non va bene, hai paura che toccarla, perché si rovina.
No, infatti la perfezione è sempre un po' noiosa, su via. No, è stato perfetto il gol di Arnautovic.
Io non credo sia così noioso.
No, ma se vedi una roba troppo perfetta è noiosa come una 0-0.
No, il concetto è assolutamente questo, è un po' il disequilibrio, la turbolenza sono sempre, poi nello sport in maniera particolare, perché poi tirano fuori il meglio o anche il peggio, tirano fuori il coraggio, tirano fuori le lacune, tirano fuori situazioni di anche di imbarazzo, ma è chiaro, sì. Lo sport lo seguiamo perché ci emozioni, e quindi qualcosa che invece segue un binario che è assolutamente preciso, logico e perfetto ci piace di meno.
Guardiamo altre cose.
Più banale del mondo da dire.
Ciccio Ordine mi ha appena mandato un vocale. Caro Ciccio, non posso ascoltarlo perché, come vedi, sono in onda, lo ascolterò nel momento in cui c'è la borsa e poi ti risponderò.
O ti dice che stasera è con me e che quindi...
Con te a media, se... non lo so, rimango con questo. Se ci vuoi chiamare, Ciccio, mandarci un WhatsApp vocale...
Lo faccio io il vocale.
No, lo chiama.
Lo chiama. Partita aprile.
Così.
Ci farà un calendario incredibile.
Secondo me questo è il messaggio.
No, allora, 800-24-0024 per le vostre telefonate, anche per quelle di Ciccio Ordine, 349-238-6666 per i WhatsAppatori, e poi se potete avete un device, si dice, device. Consente, guardateci anche in video. Dato che c'è Sorrentino, mica per noi. Canale YouTube, pagina Facebook, sito app di Radio 24. Dunque, gol di Arnautovic che ha aperto questa porta nel derby?
Battergli le mani.
È
per forza. Certo. Anche se, comunque si vede le immagini, mi sono accorto subito che il portiere cerca di capire dov'è. Non sapevo che poi dopo, l'ho visto dopo che c'era il giocatore dell'Inter in fuorigioco, però è chiaro che fa un gol del genere che, come hai detto tu, bisognerebbe alzarsi tutti in piedi e battergli le mani, avversari e non, perché comunque fa un gol di un'estrema difficoltà incredibile.
Il domandone è perché su un calcio d'angolo Arnautovic fosse fuori dall'area.
O perché stava recuperando dal contropiede, o perché magari aveva subito un fallo ed era caduto e stava tornando, non lo so. O molto probabilmente è uno schema, anche sì, perché è uno schema perfetto.
No, ma gliel'ha chiesto Massimo Mauro ieri sera, no, a Inzaghi. Inzaghi ha detto che l'hanno provata la mattina. Cioè la mattina, sì, dai, facciamo così, gioca da fuori sui calci d'angolo, te che sei un colpitore di testa stai fuori dall'area, che
sei quello più alto, che sei l'attaccante vai fuori area.
Vai fuori area,
strano che non gli ha fatto battere il calcio d'angolo perché...
No, ma comunque vabbè, è stato talmente bello perché questi dettagli regolamentari sono sfuggiti, almeno a me sono sfuggiti.
Beh, oddio, no. Insomma, voglio dire, metto nei panni il tifoso della Lazio e i panni... è un gol che andava annullato, secondo me. Poi non toglie che la bellezza del gesto sia clamorosa, e facendo un ragionamento un po' più complessivo, che ha visto la partita lo sa, la Lazio ha giocato bene nel primo tempo, poteva andare avanti 1-0, è mancata, come dice giustamente Baroni, un po' di lucidità e di cattiveria negli ultimi 20 metri, però insomma l'Inter ha ottenuto quello che voleva, secondo me, lo dicevamo anche ieri. È chiaro che all'interno del calendario questo doppio derby sarà un ulteriore pensiero, ma in questo vorrei sentire anche il professor Sorrentino. Io credo che comunque continuare a costruire una mentalità di una squadra vincente che riesce anche con le seconde linee a portare a casa gli obiettivi, i risultati, sia molto importante.
Aspetta che
penso che l'Inter esca,
fuori programma. Ciccio Ordine, buongiorno.
Buongiorno, avevo mandato un messaggio vocale.
Mi mandi un vocale mentre sono in onda, come faccio?
No, hai ragione, stai calmo. Infatti poi ti ho scritto il messaggio.
Sì, l'ho visto.
Allora, volevo dire a Pardo,
dillo,
per la storia, la precisione, non un tanto al chilo, lo 0-0 risultato perfetto è la teoria di Annibale Frossi, ex Cross, giocatore, allenatore dell'Inter, non di Brera.
E poi c'è un amico su Facebook che mi ha scritto: guarda che Brera, non è Frossi, diglielo a no, credimi, adesso sta per risuccedere, sento che sta per riaccadere questa. Comunque voglio dire, chiunque l'abbia detta, è una teoria che ha una sua validità. Questo
non ha nessuna validità, e che lo sia, ma non ha nessuna validità, perché se tu dici perfetto vuol dire che gli attacchi sono stati delle pippe,
nessuna validità. Io voglio il copyright di quanto ho detto io.
Era l'espressione di un calcio medievale. Che puntava tutto solo e soltanto sulla difesa.
Calcio Fiorentino. Però io voglio il copyright di quanto ho detto, cioè che la perfezione è sempre noiosa. Se c'è qualcosa di totalmente perfetto, a me annoia. Di questo voglio che sia citato tra due secoli, e l'ho detto io. Allora, cosa stavi dicendo tu? L'Inter, il derby. Ciccio, che ne pensi? Poi facciamo cassare il professor Sorrentino.
No, volevo dire che il derby di, i due derby, perché non è solo uno, due. In semifinale, secondo me sono, diciamo, dal punto di vista del tifoso napoletano, è il risultato perfetto. È il risultato perfetto, perché vuol dire sottoporre, non tanto dal punto di vista del risultato, ma sottoporre dal punto di vista nervoso a una bella dose di adrenalina, soprattutto l'ambiente Inter.
No, ma infatti, ma io
che
ieri
il Milan a quel punto non avrà nient'altro da perdere.
Ma certo, ma poi giochi ad aprile, figurati l'Inter che cos'ha tra il 2 e il 23 di aprile, che cos'ha lì in mezzo. Stefano, infatti ieri con una certa dose di malizia ho detto, avevo un cattivo pensiero, e cioè che Inzaghi sarebbe voluto addormentare e svegliare fuori dalla Coppa Italia.
No, come ha detto prima Pier, vincere aiuta a vincere. Poi è chiaro che purtroppo noi in Italia abbiamo questa brutta mentalità che la Coppa Italia è più un peso che non una gioia, no? Perché comunque
non c'è più.
Un pochettino, dai. Pochettino c'è ancora. Prima era molto di più, adesso un po' meno. Però se noi pensiamo alla Spagna, all'Inghilterra, alle varie coppe che hanno, loro tra un po' a volte sono forse più importanti le coppe del campionato stesso. Però dall'altra parte è chiaro che quando sarà aprile sarà molto più importante per il Milan che non per l'Inter questa doppia, perché comunque il Milan, vuoi o non vuoi, è vero, ha calzato un trofeo, però in campionato sta facendo male, ha cambiato due allenatori, ci sono milioni e milioni di problemi, e tu sai benissimo che quanto vale il derby, il fatto di magari vincere i derby e andare in finale, comunque vai a salvare in minima parte agli occhi della gente, bisogna sottolinearlo, la stagione, ecco.
No, ma questo, infatti io credo che non fosse stato l'incrocio per il derby, l'Inter avrebbe giocato come poi in effetti ha giocato, no? Perché mi è sembrato che ieri avesse più voglia l'Inter della Lazio di vincere la partita. Franco, poi ti lascio.
No, io devo dire francamente che a me la Lazio dal punto di vista fino alla tre quarti è molto piaciuta e ha tenuto per lungo il pallino in mano. Cosa gli è mancato? L'artiglio. L'assenza di Castellanos è un'assenza molto pesante perché non ha un adeguato sostituto e perché l'unico che ha fatto qualcosa in materia offensiva è stato Isaacsen. Sì. E quindi poi naturalmente ha indovinato il gol della settimana Arnautovic, e quindi tutto è diventato molto più semplice. Però devo dire, rispettando l'opinione di Stefano Sorrentino, che è vero che viene vissuta la Coppa Italia come un affare terziario, nemmeno secondario, ma solo nella prima parte. Poi quando arrivi tra quarti e semifinali comincia a solleticare, a far solletico anche alla pancia di tutti.
Ma assolutamente.
Perché poi si ritrovano su quattro squadre, tre che farebbero carte false per vincere la Coppa Italia: Bologna, Juventus.
Ma come no? Ma che scherzi. Ma che scherzi, diventa fondamentale per il Milan e per la Juve, diventa una questione di vita.
Devono ancora giocare, Carlo, quindi mettiamoci anche l'Empoli fra le possibili.
Due
o tre cose volanti. Allora, una è che secondo me dipende dagli anni, nel senso che questo è un anno in cui abbiamo un campionato, a differenza degli ultimi due, un campionato contendibile, conteso, bellissimo, apertissimo, imperfetto, e quindi secondo me francamente i pensieri di tutti vanno lì, con tutto l'affetto per la Coppa Italia. In altre situazioni sarebbe stato diverso. Negli ultimi due anni c'è stata una squadra che ha dominato il campionato, prima il Napoli e poi l'Inter, e in quegli anni lì onestamente, ma anche le stesse coppe europee, adesso lascia perdere, siamo usciti in maniera abbastanza ignominiosa e sorprendente con tre squadre su quattro dalla Champions League. Quando c'è un campionato così, così aperto, ma anche così combattuto, forse si toglie pure delle energie e si prende secondo me la ribalta su tutto. Detto questo, poi quando si arriverà lì, insomma, è chiaro che l'Inter vorrà battere il Milan vorrà battere l'Inter, su questo non c'è dubbio, ha ragione Stefano, perché poi il giocatore va in campo, ma il giocatore non è che va in campo per uscire.
Sulla
Lazio sono d'accordissimo, e secondo me il tema è Castellanos, cioè Castellanos comunque è un giocatore del quale si parla poco, ma che è fondamentale negli equilibri della Lazio, e la sensazione è che senza di lui, in qualche modo si era visto che anche a Venezia, la squadra sia un po' spuntata. L'intelaiatura è buonissima, Baroni continua a far giocare molto bene la Lazio, nel primo tempo ha avuto un paio di occasioni importanti, poteva andare in vantaggio, poteva girare la partita, e poi andare come è andata.
Sì, certo. Ciao Franco, grazie. Ci sentiamo i prossimi giorni. Ciao.
Comunque, Baroni, all'inizio, Pier, quando è stato ufficializzato, tutti quanti avevano storto il naso, no? Che dicevano che non era allenatore pronto, che non era adatto, eccetera eccetera, però secondo me qua bisogna fargli i complimenti, perché comunque sta facendo secondo me un grandissimo lavoro. Se noi calcoliamo già solamente come nomi della Lazio della scorsa stagione con la Lazio invece di quest'anno, e per i risultati che sta avendo, perché comunque ci sta a perdere ieri sera a Milano con l'Inter, anche se quando fa gol all'Arnauto dice fa un gran gol, prima del gol di Arnauto dice ha tirato molte volte di più in porta la Lazio che non l'Inter. Poi tu sai benissimo, sono partite queste qua secche che magari va in vantaggio la Lazio e oggi parliamo di un'altra partita.
No, ma Baroni è allenatore dell'anno,
sì, a me guarda, io non lo conosco, l'ho avuto l'avversario, non ho rapporti con nulla, quindi potrei però a me piace tantissimo e bisogna fargli i complimenti per il lavoro che sta facendo, questo è fuori
a me ha ricordato, ovviamente con tutte le proporzioni, perché quella è la squadra che vinse il campionato, quindi non c'è neanche da discutere, però un po' quello che era successo al Napoli, ripeto, su scala infinitamente più piccola, perché la Lazio non vincerà il campionato, però esattamente come il Napoli nell'estate in cui poi perde i giocatori di enorme personalità, anche dal punto di vista proprio del rapporto con la piazza, dell'ego, ma dell'ego in senso positivo, perché quando sei un grande giocatore l'ego ce l'hai, insomma, grandissimi campioni che hanno lasciato il Napoli, da Koulibaly a Fabian Ruiz, a Insigne, a Mertens, e la squadra prende altri tre giocatori importanti da fuori e vince il campionato. Qui la Lazio non vince il campionato, però soprattutto nella prima parte della stagione la sensazione è che sia stata una squadra che ha perso gente importantissima, Felipe Anderson, Luis Alberto, Immobile, cioè stiamo parlando di gente che ha fatto la storia recente della Lazio, ma questo ha contribuito alla crescita di tutti gli altri. Il Castigliano secondo me è un esempio perfetto, perché liberato del peso e anche dell'ingombro ovvio di un grandissimo, di un'icona vera e propria come Immobile, insomma è chiaro che c'era bisogno che lui desse una mano e l'ha fatto alla grande. Quindi sono d'accordo sui complimenti a Baroni, sono d'accordo sulla stagione positiva, ho la sensazione che questo infortunio di Castigliano rischi di drenare un po', e poi comunque la Lazio ha un bel percorso in Europa League, secondo me, interessante. Che potrebbe essere molto sfizioso, perché non è messa malissimo neanche dal punto di vista del tabellone, se l'è guadagnata pure, visto che ha fatto una meravigliosa fase. Esatto. Quindi ci mancherebbe altro che non ce l'avesse questa situazione, e per il resto però sarà lotta dura per riuscire a prendere uno dei primi quattro posti, e non semplice, perché la Juve mi sembra in questo momento abbia qualcosa in più.
Ma secondo te la Juve può entrare nel discorso scudetto?
Ah, e questa è la teoria, che sono 10 giorni che io dico questa roba. Per me la Juve, io non credo che avrà la continuità per poter... per me dipende sempre da quelle davanti, e per me dipende sempre dall'Inter. Questa da quell'estate scorsa lo dico, e ne sono sempre convinto. Cioè, con un Inter cannibale vicina alla performance efficiente di un anno fa, non ci sarebbe stato il campionato nemmeno quest'anno. Però onestamente non è stata così.
Esatto.
Negli scontri diretti praticamente non ne ha beccata una fino a questo momento. Quindi, a parte la vittoria con l'Atalanta, il girone è andata assolutamente clamorosa, ma a inizio stagione. Quindi per me dipende sempre dall'Inter e dal passo che le prime due lì davanti avranno. È chiaro che se Inter e Napoli vanno così, la Juve rientra. Non c'è da discutere.
Anche perché adesso le prossime due o tre giornate secondo me si decide tanto.
Beh sì.
Secondo me queste due o tre giornate ci dicono
l'Hellas, poi ci sono Atalanta e Fiorentina.
Esatto.
È chiaro che se fra Atalanta e Fiorentina fa 7 punti, fra Verona, Atalanta e Fiorentina,
ma la Juventus
si può riavvicinare, però ripeto, il vantaggio ce l'hanno quelli davanti.
Non ha continuità, io credo che non sia ancora scesa dall'altalena, nonostante questa serie di risultati positivi in campionato.
Però se tu pensi al loro Juve, Napoli e Atalanta non hanno le coppe, a parte la Juve con la Coppa Italia.
Sì, no, è chiaro.
A differenza dell'Inter, che invece c'è ancora tutto.
L'Inter è l'unica. È l'unica ad avere tutto, certo, però infatti il grande tema è quello lì, ed è per questo che io vedo, io dovessi mettere un euro lo metterei sul Napoli, sai cosa ti dico? Ti dico questo perché...
Io farei attenzione all'Atalanta, anche se in un momento di calo. Però se noi andiamo indietro e guardiamo le squadre di Gasperini, nelle ultime 10 partite sono le squadre che fanno più punti di tutti.
Certo, e in più sarà una primavera inedita, perché non, a differenza di tutti gli ultimi anni, non avranno lo sfizio,
sì,
il friccicolio delle coppe.
Esatto.
Quindi Quindi poi bisogna vedere quale Atalanta, se l'Atalanta quella con la A maiuscola, quella vera, o quella che abbiamo visto per troppo tempo nel 2025.
Esatto.
Noi ci fermiamo un istante, mi te saluti in milanese.
Mi saluti, chiaramente lo traduciamo per chi è sotto la linea del Po, chiaramente è facile, vuol dire
io
ti saluto.
Io ci sentiamo domani.
Vai in bacio su una Lorgen, ti dici sempre? Vai in bacio su una Lorgen.
Allora, Stefano Sorrentino resta qui con me,
certo.
E noi ci fermiamo per la borsa, ma poi torniamo.
Ciao Pier.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Questo ritornello,
Carlo non farlo, Carlo non farlo,
sono tre parole che mi ronzano nel cervello,
Carlo non farlo, no, sì, no.
Allora mandatemi l'Iban, pago, perché Pellegatti è spettacolo puro.
Non pensiamo adesso per Milan, noi pensiamo per la partita sabato, che è una partita molto importante e ancora lunga per arrivare a Milan.
L'anno scorso Inter ha dimostrato quante volte ha battuto Inter, quindi un falso passo ci stava. Sicuramente saremo pronti, vorremmo dimostrare di essere più forti di loro.
Quando sentite questa musichetta vuol dire che se accendete anche i video trovate Carlo Pellegatti qui vicino a me. Dai Carlo non farlo, oggi ti ho portato, caro il mio Carlo Pellegatti, un ospite come Stefano Sorrentino qui a casa tua, sei contento?
Sono molto contento perché Sorrentino grande portiere, parleremo e poi gli voglio fare anche un'intervistina dopo la trasmissione per il mio video su Maignan, ma sono irato. Ti rompo la scaletta.
Sei sono... No, io non c'ho scaletta.
Meraviglioso. Sono irato perché stanno cercando di metterci il tranello per mandarci via Leao, che forse partirà dalla panchina anche col Bologna. E ti dico chi sono contenti. I tifosi che non vogliono più vedere Leao come quelli che fischiamano Zeedorf, perché fischiamano Zeedorf. E poi sono contenti i colleghi suoi di non avere Leao lì, ma soprattutto gli allenatori avversari di non avere Leao.
Tu sai che sfondi una porta aperta con me, eh?
Io non lo sapevo, però questa cosa. E faccio anche un Instagram con la canzone Raccontami di te di Marco Masini, te lo anticipo.
È carico, eh? È arrivato carico.
No, il tranellino, vedo opinionisti non, e non simpatizzanti del mio. Sì, via Leao Teo, certo, via Leao Teo. Prendiamo una bella De Kuyper e una bella alla sinistra, che poi vedrai come si divertono gli allenatori che, o i difensori che non hanno Leao lì.
Fammi sentire il professor Sorrentino come.
Beh, intanto dipende quanto pagano per portarli via, perché se danno tanti tanti soldi poi puoi rifare mezza
quello
squadra.
Può essere un discorso generale, ma devono
far ridere.
Ma oggi, certo. Oggi Teo e Leao e Maignan, io ho fatto un calcolo, dall'anno dello scudetto, ditemi se ho esagerato, sono 200-210, 80 più 70 più 50.
Sì, ma non parliamo di soldi, parliamo di campo.
Chi squadre li possono permettere a livello europeo?
Sì, ma stanno preparando il terreno. Teo, Leao, Teo, domani in panchina, Jolly Leao.
No, ma allora...
Secondo me c'è un problema di fondo che... Con me io sfondo questa porta, che la gestione che ha avuto Stefano Pioli nel gestire questi tre giocatori che sono resi al top, in questo momento non lo stanno avendo. E quindi
con Fonseca e con Conceição.
Con tutte e due, certo, sì. Perché tutti quanti noi, e mi ci metto anche io, perché adesso da che vado in TV e vengo qua, quindi faccio l'opinionista, abbiamo criticato il Milan dello scorso anno, del finale di Pioli che ha perso i sei derby. Tutto vero, e siamo tutti quanti colpevoli sotto un certo punto di vista.
Oggi, era finita l'epoca, era finita, ha detto anche lui.
Oggi però il lavoro che ha fatto Pioli dal giorno che è arrivato al Milan al giorno che è andato via è un lavoro grandissimo, perché è arrivato a fare una semifinale di Champions League con giocatori che in questo momento sono spariti, non si sa più neanche se giocano ancora.
Certo.
Quando ha gestito questi giocatori facendoli rendere per quello che valgono, per quelli che sono. Non dimentichiamoci che il Milan non era, erano 8 anni che non faceva le coppe e con l'arrivo di Stefano ha fatto le coppe, ha vinto uno scudetto. Cioè, ragazzi,
una semifinale di Champions.
Ha fatto una semifinale di Champions.
Che non so quando fare semifinale di Champions. Perché abbiamo perso dall'Inter. Allora non, cioè, dato che abbiamo perso dall'Inter, la semifinale di Champions non c'è.
No.
Sei fra le prime sportivo. 4 d'Europa.
Certo. Aspetta, non vorrei dire neanche una bugia. Forse nei due scontri diretti non è neanche perso.
No, abbiamo perso, perfetto, ma facciamo finta,
quindi,
facciamo
dirti,
finta di non sapere che nell'andata non avevamo Leao, perché facciamo finta, cioè
beh,
il nostro
ma tanto
migliore.
È diventato un giocatore qualunque,
sì,
un giocatore sacrificabile.
Ma Ciondola, di all'allenatore, sai che Leao lo tengono come Gioli? Dio mio, che così non devo mettere due terzini là, il quinto che si sposta, e sono tutti contenti perché Pulisic è un gran giocatore.
Caratteristiche diverse.
Ma però non metti tre giocatori su Pulisic. Leao aveva, c'è un rimpianto col Feyenoord, aveva il 26, piccolino alto così, sì, del 2006. Cioè, era la stessa cosa mia, cioè lo spostava e andava. Poi mi dirai, e dopo cosa succedeva, d'accordo? Ci fosse uno, Stefano, che va sul primo palo una volta. In gli ultimi tre mesi ho visto un giocatore andare sul primo palo, Camarda, quando l'hanno preceduto. Perché sul primo palo, proprio l'idea di Inzaghi del primo palo, tu sai cosa vuol dire il primo palo?
Ho visto un altro che ha fatto gol all'Inter, in Supercoppa... Gino Arabia. Quando Leao ha fatto una cosa che a me ha ricordato un altro numero 10 nero con le treccine in quella, in quella situazione lì.
No, ma mettiamolo. Ma Gullit quante volte ha fatto il jolly? Sa chi lo metteva jolly? Non metteva. Esatto, Gullit. Sì, ma adesso diranno: a questo adesso paragona Gullit la Leao. Come unicità lo paragono.
Come caratteristiche dei giocatori, perché quelle caratteristiche là non ce le hanno in tanti.
Esatto. Ma ti mettiamolo, facciamo jolly.
Ma tu a un giocatore come Leao dici torna a farti tutta la faccia?
Ma no.
Io gli direi stai lì davanti.
Ma fai
come ti arriva la palla, fai cosa ti pare.
Ma cosa ha fatto Pioli? Leao Teo? E qui ha messo l'equilibratore. Ha messo Messias e Selemakers. La squadra equilibrata, 4 quando ritravamo.
Certo.
Invece sacrificano Leao, ma io a me Leao, anche a me fa irritare a volte quei cross, eccetera.
Certo, sì, sì.
Certo, però i più contenti sono gli avversari sicuro quando non c'è Leao.
Io sono dell'idea che anche zoppo, ma io in campo mando il giocatore più forte.
Esatto.
Ma tu come vedi questa squadra che ha presentato con Seisao nelle ultime uscite, il modulo tutte stelle, 4 attaccanti più Reinders che... va in quota attaccanti perché tale è, con Musa che è Musa, con Fofana che
io
non
vedo
gioca più.
Da fuori, e quindi parlo da fuori perché a Milanello l'ultima volta ci sono stato, quando sono stato con Stefano, col mister Pioli, che andavo spesso a vedere gli allenamenti del mister, vedo grandissima confusione,
pure io,
dalla panchina alla tribuna alla sede a tutto il resto, io vedo grande confusione.
No, è il fatto che con Seisao poteva sfruttare il lavoro di Fonseca, cioè gli errori di Fonseca, quello di mettere il famoso Chukwueze, Pulisic, Leao, Morata con Reinders e Fofana, che tutti abbiamo detto praticamente c'è un centrocampista, c'è Fofana e basta. E poi me lo ripropone, cioè il Milan deve giocare con Fofana, Bondo, Musa, Fofana, Musa, quei due lì in mezzo, pur non essendo Musa un centrocampista centrale.
Sono d'accordo.
E poi là davanti metti Reinders, decidi tu, con Pulisic, con Joao Feli, e ne lasci a casa uno. Possibilmente non no. Leao.
No, certo, volevo chiedere una cosa.
L'intervista di Morata dell'altro giorno comunque fa capire tante cose.
Sì, che se n'è andato perché non si fidava più. Sì, non è che ha dato modo di rimpiangerlo più di tanto.
No, quello no, però. Sai, però sì, un giocatore così, dopo sei mesi, prendere, andare via quasi anonimamente.
Volevo chiederti una cosa su Maignan, ma di riflesso anche, cioè innanzitutto bravino quel Martinez che gioca nell'Inter,
molto forte,
non quello col 10, ma quello con il 12, la maglia arancione.
Sì, molto perché... forte. Ha fatto un percorso negli anni a Genova molto, molto importante. Sì, è cresciuto tantissimo, a me piace tantissimo. Mi faceva strano il fatto che non aveva ancora fatto neanche un minuto, perché comunque l'Inter giocando tante partite ci stava magari a fare un po' di turnover, sì, sì. Però adesso sta dimostrando in queste partite che ha giocato che
Sommer può guarire con calma.
Con calma, sì, sì, anche se si sentono strane voci di Donnarumma in arrivo, quindi...
E Raiola avrebbe detto di no, ma io non ho seguito le ultime due partite, ha fatto degli interventi, non lo so, proprio non lo so, ha fatto degli interventi decisivi, Martinez?
Sì, ieri sì. Sì, anche ieri, anche in campionato. Sì, sì. 10 secondi prima del gol dell'1-0.
Ah, ecco, me l'hanno detto che c'era un'occasione. Sì.
Una parata importante.
Molto bravo. Sì. Tanto che qualcuno, appunto, comincia a dire: Sommer può aspettare,
sì,
può attendere. Donnarumma.
Beh, ma il futuro è Martinez più che Sommer, no?
Sì, 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 certo. Sì. Tranne che non arriva.
Donnarumma, non dici niente.
No, ho letto Raiola, l'ha detto che sta bene là, non lo so. Io ho letto proprio ieri che dice poi non rilascio dichiarazioni. Casa mia, che ce ne ho tante cose da guardare a casa mia se devo pensare a Donnarumma il prossimo anno all'Inter.
No, invece Maignan a me sembra, adesso faccio sanguinare il cuore a Carletto Peregatti, mi sembra Dida dopo il famoso
pittardo del... L'ho letta questa.
No, perché l'ha scritta qualcuno?
Ho letto che, no, forse leggo i commenti, qualcuno...
Ah, io ci ho pensato di mio.
È un momento di difficoltà. Sì.
Tecnica?
Mentale.
Mentale?
Sì, perché comunque io ero a Torino a vedere la partita, per carità, magari ho fatto...
Ma non è stato sfortunato anche il primo? Peggio.
Sì, però capisci, tu vedi due uomini arrivare qua, male che va...
Mi hanno detto che bisogna tirare la laterale.
La multilaterale va in fallo laterale e chi se ne frega. Okay. È chiaro che c'è anche una piccola dote di sfortuna, però capisci che... si aggiunge all'errore fatto in Champions, l'errore...
Ma hanno detto che dopo un minuto, perché io ho visto il secondo tempo bene, il primo no perché ero all'estero, il primo anche all'inizio ha fatto
è per quello che ti dico più mentale, perché ti accorgi anche a volte dalle piccolezze, dalle cose semplici, ok, dal retropassaggio, dal passaggio dato con i piedi, con le mani, dalla palla che dici, lo vedi che esco o non esco, sono quelle cose là che ti fanno capire che in questo momento sta passando un periodo a livello mentale non dei migliori.
È un errore il gol del Feyenoord che partiva, sì, dalla tre quarto, lui deve andarci là.
Sì. Secondo me sì. Cioè, se noi stiamo, cioè, se sei il portiere del Milan, cioè, capisci, devo dire, se sei quel tipo di portiere là, qualche rischio te lo devi prendere, e quindi è anche là un discorso mentale, perché naturalmente se lui mentalmente stava bene, magari quel mezzo metro, quel metro in più di partenza ce l'avevi e l'andavi a prendere.
Mi è venuto il dubbio.
Infatti. Quando è così cosa fai se sei un portiere?
Io personalmente, quando me ne sono capitati di questi periodi qua, io cercavo di non guardare niente, di non leggere niente, di non ascoltare niente, ma di lavorare il più possibile e di stare con la testa dentro il campo e basta.
Vuoi che ti dica una caratteristica che molti...
A questo?
Non lo so, lui ha detto in una intervista recente, ha detto che sa di una di nostra di
nostra. Vabbè.
Ha detto. Questo. Però ti dico una cosa tecnica che pochi sanno, ce la diciamo tra noi tre e i pochi che ci sentono. E i pochi che ci sentono. Mentre Donnarumma, perché conosco, sì, non vado a vedere gli allenamenti, ma so questo. Ma è una caratteristica, chiedo a te, mentre Donnarumma chiedeva sempre il tiro all'incrocio dei pali. Perché magari prendeva gol, parlavo di allenamento,
sì, certo,
ma magari si esaltava andare a prendere queste palle. Maignan è diversa caratteristica, vuole palle prendibili, cioè lui si sente forte a lui, prenderla
lui
sempre.
Lui lavora sulla sicurezza.
Ecco, allora chiedo a te, qual è la strada, cioè tu che cosa volevi? Tirami anche da un metro, mi fai gol. Lui quando gli fanno gol, l'ho visto una volta io in allenamento prepartita, preso e andato. Incavolato,
ce ne sono
andato.
Tanti di portieri così che soprattutto nel riscaldamento
questa
pre-gara,
cosa non la sapeva nessuno,
no, no, soprattutto nel riscaldamento pre-gara non vogliono prendere gol, perché il fatto di prendere gol mentalmente,
vedi,
li destabilizza.
Vedi?
Invece a me, io dicevo, più gol prendo nel riscaldamento
non ti demoralizzare.
No, perché dicevo anche, più ne prendo adesso, più mi sale il nervoso, la carogna, e meno li prendo dopo.
Ecco.
Quindi a me invece mi portava...
Perché te non volevi stare nella comfort zone.
No, a me no, assolutamente. Io dicevo sempre che, adesso per dirti, no, con tutto il rispetto di Sportiello, ok, anche se è stato fuori per tanto tempo, per infortunio e tutto quanto, magari... Se dietro avesse avuto un altro portiere, cioè il Napoli, Caprile l'ha dato via perché metteva pressione a Meret.
Caprile per me è il migliore, è fuori.
Capisci cosa ti voglio dire?
Caprile
è bravissimo. Anche questo, e a me veniva la stessa cosa. Quando io giocavo e come il mio secondo era uno che capivo che gli piaceva stare in panchina e che non mi dava quella cosa, e anch'io inconsciamente un minimo perdevo di
livello. No,
Invece il fatto di avere la pressione, a me piaceva la pressione. Piaceva.
Poi ognuno è fatto a modo suo. Ragazzi, ci fermiamo giusto un istante per il traffico, ma poi torniamo con grande piacere, abbiamo ancora 5-6 minuti.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
No, visto che siamo in questo brainstorming con Carlo Pellegatti e Stefano Sorrentino sui portieri, Maignan e non solo Maignan, eccetera, c'è un'altra roba che mi preme. Interroghiamo il portiere Sorrentino, Carletto.
Su Maignan posso chiudere, certo. Una, poi dopo fai tu la domanda. L'ha scritta anche Carlo Spasserini, sono contento quando trovo una mia conferma all'idea. Ha cambiato troppi preparatori.
Anche, certo.
Perché passa da Ragno di da Roma, con certe caratteristiche, va a Tony Roberts, tutto intenso, e ripassa poi ai due logici di Fonseca e di
Consiglio.
Io per me era un motivo, chiedo a voi se pensate una stessa cosa.
Anche quello fa tanto, perché sai, tu mi dirai sì, ma anche il giocatore ha cambiato allenatore, ma il rapporto che c'è giocatore allenatore è completamente diverso del rapporto che c'è
portiere
allenatore portiere, è un mondo a parte.
No, invece secondo me avrà cambiato anche troppi preparatori, ma secondo me ha cambiato troppi difensori centrali, perché ogni volta cambia la coppia di difensori centrali, e tu puoi insegnarmi che se tu sai, conosci il linguaggio del corpo, come si muovono, dove sbagliano, dove fanno
più
giusto,
giochi insieme
e però sai, l'errore di Cagliari o l'errore di Feyenoord, il difensore centrale c'entra relativamente,
sì, però,
magari sull'uscita, quello sì,
però tu parli con Costa Curta come avrai fatto un milione di volte, lui ti dice io sapevo esattamente quando Paolo Maldini avrebbe sbagliato quello o dove non
sì, certo.
Marco Baresi,
chiaro,
vabbè, e questo chiaro, lo sapeva
anche quando io gioco a tennis, leggo che lui vuol fare la smorzata,
certo, chiaro.
Perché se no non la piglio mai al mio livello, però leggo che lui c'è, perché adesso quello fa la e parto un secondo
prima. Poi ti domandi perché ogni volta devi inventarti un rimescolamento delle carte.
Ah, questo qua è un altro mistero gaudioso. Abbiamo i difensori centrali che non giocano mai, poi scompaiono,
sì.
Poi arrivano, giocano sempre, e quello titolare riscompare. Ma è capitato a Pavlovic, a Tomori, Gabbia, desaparecido.
No, questa è carina.
Gabbia hanno fatto fuoco e fiamme per prenderlo, per riportarlo indietro l'anno scorso, perché era senza difensori.
Poi era titolare.
Ma quest'anno Gabbia ciao, poi improvvisamente Tomori Pavlovic. Pavlovic sembrava un reietto, sempre migliore in campo.
Sì.
E come diceva il mio amico Tony Damascelli, quando il migliore in campo è Brian Laudrup, che era, quale dei due Laudrup giocava nella Juventus? Insomma,
Michael
Laudrup è il migliore in campo, perdiamo 4-0 da Barcellona. Quando il migliore in campo è Platini, vinciamo la partita. Qui lo stesso, quando il migliore in campo nelle ultime partite è Pavlovic, è chiaro che, che fai fatica. Però anche questo qui è un mistero. I difensori centrali. Tomori è arrivato con Sessão fisso, scomparso.
Sì, no, lo so, ma infatti è
un altro
che,
mistero.
Voglio dire, io credo che la costruzione di una squadra cominci dalla
spina
dorsale, portiere, difensore centrale, centrocampo centrale e attaccante.
Beh, questo mi sembra chiaro. Quindi, secondo me, poi vai a criticare la difesa perché prende i gol, il centrocampo perché non fa filtro, il portiere perché fa degli errori. Però, se nessuno sa dove va.
No, quella del difensore centrale è pazzesca quest'anno. Scompaiono, riappaiono. cioè.
No, ma comunque io sto notando una cosa, lo dicevo anche ieri. Milan e Fiorentina, Stefano, sono le due squadre che sono state più aggressivamente modificate dal mercato. E guarda caso, sono due squadre senza forma in questo momento.
È vero. Ma sai cos'è che abbiamo parlato prima, tu hai fatto l'esempio di Costa Curta, che sapeva che quante partite insieme hanno fatto, per quanto tempo. Adesso tu hai nominato due grandissimi che nessuno si può paragonare a loro, ok? Però se tu cambi sempre, cioè quanti giocatori, anche la Juve stesso nel mercato di gennaio ha cambiato.
Certo,
il Milan
Gatti si è trovato Bremer, si è trovato.
Capisci? E questo, questo alla lunga. Adesso
sì, voglio fare un paragone. Li hai cambiati per forza al Milan e alla Fiorentina, li hai cambiati.
Ti voglio fare adesso un paragone che magari chi ci sente pensa che è, ma perché il Chievo nell'era mia si è salvato per tanti anni? perché dietro eravamo sempre Sorrentino, sì, sì. Dainelli, sì. Gamberini, Gobbi, Cacciatore, Cesar, eravamo quelli. Passavano gli anni, eravamo sempre più vecchi, ma noi eravamo sempre quelli. Capisci che la fortuna di non aver mai avuto un infortunio grave come ce l'ha avuto Bremen, infortunio. Quindi, però, se tu lavori sulla programmazione, sulla stabilità e sul fare gruppo e cambiare il meno possibile, questo sicuramente
ti dà una mano. Il problema è che la stagione subito si compromette due cose. La seconda, parto dalla seconda, poi dalla prima. La seconda, quando cambi l'allenatore, sì, però è già una stagione minata, sì. Ma soprattutto la partenza. Il Milan è andato avanti con Pioli perché partivamo forte, poi perde una partita. Quando sei al recupero, sei già a fine settembre, è già 4-5 punti.
Certo.
E la partenza è fondamentale. Certo che per questioni non è solo il Milan. Sono stato con Pioli a Riyadh, sono uscito a mangiare con lui mercoledì. E quando però per questioni loro hanno Ronaldo, noi abbiamo il blasone, si va come dobbiamo andare noi, Indonesia e fino a Perth per le amichevoli estive, è chiaro che...
Beh, ma sì, certo.
Però, questo, va il City, va il Chelsea, cioè fa parte del
gioco.
L'ogorio
del calcio moderno. Senti, esatto. Ma dimmi una cosa secca, se domani il Milan perde a Bologna, con Seisao?
No, non credo. Io ho detto il titolo l'altro giorno, scusate, chiudiamo, non cadiamo nel ridicolo. Hanno scelto lui, andiamo avanti fino a lui, ci abbiamo i due derby, non cadiamo. Cioè, già di Milan vero dobbiamo sempre andare a cercare cose non facili da trovare. Non cadiamo, si va con lui e poi vedremo. Non cadiamo
nel buon senso, dice questo.
No, non cadiamo nel ridicolo, poi possono mettere chi vogliono, ma non
più cambi allenatori, più cambi dirigenti, più da alibi ai giocatori.
Ah, certo.
È arrivato a un certo punto che anche i giocatori, te lo dice un ex calciatore, si devono prendere le proprie responsabilità.
No, no, sacrosanto questo. Anzi, secondo me è proprio questo che è successo, sì, a Milan, dove sì. Le colpe erano di Pioli, poi sono diventate di Fonseca. Fonseca, adesso diventano di Conceição, che però ha una gestione diversa. È uno che si mette contro un po' tutti. E
sì, lui ha
tre nomi di tre allenatori con tre caratteri completamente diversi. Bravo. Con tre modi completamente diversi. Bravo. E non è possibile che tutti e tre male. Perché
bravissimo.
Allora dicendo Fonseca e Conceição le stesse cose. Conceição mi piace, cioè vedo che ci mette proprio.
Sì.
Guarda quella fotografia lì. Secondo me la fotografia alle spalle sarà di un mese fa, perché adesso è già molto più provato.
C'ha molti più capelli bianchi.
I capelli bianchi sono
il primo segnale.
Tipo Inzaghi, me l'ha sempre detto. Esatto. A me i capelli bianchi, allora diciamo così che a me dopo il 2013 hanno venduto, eccetera. Anche a me sono cominciati a crescere i capelli bianchi.
Ragazzi, bellissimo chiacchierare con voi, ma devo chiudere, se no mi tirano giù la clara. Grazie, Stefano.
Grazie a voi,
Stefano Sorrentino. Grazie davvero di essere qui, Carletto.
Alla proscena.
No, dai, non farlo. Non farlo.
No, non lo faccio. Faccio invece un Instagram su Leao.
Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ci sentiamo domani alle 2.